poteva conoscere la divinità
e per dimostrarmi la partecipazione religiosa alle persone mi facevano vedere, dunque il Cristo è incappucciato, è in una veste, anzi che non ha nemmeno un cappuccio, che proprio è si salda completamente al di sopra del capo, mi facevano vedere che era bagnata dal pianto di questa persona. C'è da discutere sul pianto vero o non vero e sul pianto indotto dalla situazione o no. Questa è una ipotesi, cioè la ipotesi di una rappresentazione della passione, ma di un fatto in se stesso religioso che risponde al bisogno di sacro all'interno. E l'altro invece fatto che è non esplicitato, ma che trovavo implicito in questo, mi sembra, mi porta tutta la documentazione raccolta, qui è interessante, attraverso le storie di vita, ha un fatto importante di un Cristo che è anche strumento di liberazione, cioè che è inteso in questa particolare area, però non dimentichiamo che siamo nell'area di Cerignola, non dimentichiamo che siamo in un'area dove c'è stata una particolare azione politica, dove c'è stato un divittorio, dove c'è stata c'è un'ansia, ricordo in questo momento anche il gruppo degli ebrei di che andarono in Palestina, no, Numadeppia non c'entra, può essere ricordata anche
gli ebrei che attualmente stanno
in Palestina, un gruppo di ebrei, cristiani, anzi credo
I mandusiani. Donato Manduzio.
Che nel 1940, credo,
San Nicandro
Gargani. Gli ebrei di San Nicandro chiesero di diventare ebrei. E crearono dei grossi problemi sia al rabbino, non so chi era attualmente a Roma, sia a tutto l'ambiente. Poi dopo la guerra soltanto riuscirono ad andar fuori. Cioè siamo in un'area nella quale si sente fortemente un bisogno religioso e anche un bisogno religioso che può trascendere degli schemi locali, degli schemi già precostituiti dalla tradizione cattolica o ortodossa, perché lì poi siamo anche all'incontro tra due forme, due rituali di cristianesimo più che due forme. La tradizione ha il suo peso, ma la tradizione si scontra con una nuova realtà. E qui mi sembra che sia stato opportuno che Cipriani abbia evidenziato la tesi che gli uomini, che gli uomini fanno la loro storia, ma non in un modo arbitrario, in ambiti o condizioni offerti di loro scelta, ma anche in quadri offerti direttamente o ereditati dal passato. Però fatto che, appunto, che risente di tutti gli impulsi che vengono, di tutte le sollecitazioni che vengono anche dal presente, ed ecco come la sollecitazione di un, alla liberazione, la sollecitazione dell'incontro di persone di Cerignola con altri porta a uno sviluppo di questo impianto del Cristo rosso, a uno sviluppo della interpretazione del Cristo, a uno sviluppo della interpretazione del cristianesimo che è in alcuni, negli individui intervistati in certo senso anche ambigua, perché c'è allo stesso tempo la adesione tradizionale ortodossa al cristianesimo e c'è la adesione a forme organizzative che sono in contrasto con quelle cristiane, e soprattutto in un'epoca, qui siamo nell'epoca della scomunica del Partito Comunista, che pone dei grossi problemi a queste persone. Per questo mi sembra interessante aver esaminato questo fatto, non come un fatto folclorico di vecchio tipo, secondo schemi di vecchie scuole, ma con un impianto che mi sembra antropologico-culturale, che mi sembra sociologico, con un impianto che pone in discussione un modo di essere religiosi all'interno anche di popolazioni del sud, o forse in ambiti più vasti, perché siamo anche in un'epoca, avevi nominato un momento fa Nomadelfia, anche in un'epoca in cui iniziano degli esperimenti importanti come quelli di Saltini a Nomadelfia, in questa comunità nella quale non esiste denaro, non esiste distinzione genitori, figli, tutti sono genitori e tutti figli. È un'epoca in cui anche comincia quell'insegnamento di Don Milani che sarà condensato nella lettera a una professoressa e nello studio a una comunità. Quindi è, direi, un tipo di indagine che si colloca in un periodo storico e un tipo di indagine che stimola a ripensare la tradizione, a ripensare il valore del cristianesimo in un contesto storico attuale. In questo senso è un libro che ho letto volentieri, perché di fronte alla marea di carta stampata che ho digerito in questi giorni e sui quali ho dato giudizi assolutamente inadeguati da parte mia in questi giorni, questo libro, che non è in quella marea di carta stampata, si colloca come un'opera che ci stimola a riflettere. Ho condensato rapidamente, sapendo di essere giunto in ritardo.
Noi ringraziamo molto il professor Tentori per questo arricchimento al dibattito. Io credo che forse, se Cipriani è d'accordo, potremmo chiedere se ci sono domande o se ci sono osservazioni, e poi eventualmente Cipriani dirà le ultime osservazioni che voleva fare. Cioè, allora, ecco, se ci sono allora domande di chiarimento, osservazioni da fare, problemi da chiarire, io credo che possiamo ancora approfittare per qualche momento dei colleghi che sono qui presenti questa sera. Sempre è difficoltoso avere la prima domanda, mi rendo conto, ma... ci sono stati così tanti spunti e stimoli alla riflessione, forse più ecco in chiave religiosa e etnoantropologica che non proprio sociologica stasera, tutto sommato, ma abbiamo avuto una serie di importanti contributi che mi sembra che ci diano tanti possibili spunti per un dibattito ulteriore. Ecco, Capizzi, professor Capizzi.
Dunque, io devo confessare di non aver visto il libro e quindi di non averlo letto, perciò la mia domanda è fondata su ciò che ho sentito dire. Ho trovato molto interessante aver visto mettere in evidenza le possibili origini non solo del nome Cristo Rosso, ma anche del fatto che questo Cristo venga vestito di rosso, rappresentato in rosso. Ora io, come bizantinista, so che, come veniva detto, la porpora era il simbolo imperiale per eccellenza, era il colore riservato agli imperatori, e sappiamo che i cristiani in epoca antica, nei primi secoli, soprattutto dopo Costantino soprattutto, hanno preso degli attributi culturali, ideologici, pagani e li hanno attribuiti a realtà cristiane, e la porpora l'hanno attribuita a Cristo, per cui Cristo è diventato il vero imperatore, il Pambasileus, il Pantocratore. Ora io domando questo. C'è nella tradizione di Cerignola certamente un certo influsso dell'antica cultura bizantina, perché mi pare che Cerignola rientrava nell'area del dominio bizantino della Puglia. Ora, non so, dico, attraverso i testi letterari antichi che si riferiscono al Cristo Rosso, c'è qualche accenno per cui noi possiamo vedere una equiparazione, direi, del Cristo vestito di porpora col Cristo dominatore universale? Ecco.
Vuoi rispondere adesso o vuoi che chiediamo altre?
Come credi?
Allora, forse rispondi, va?
No, posso dire che nonostante mi sia mosso molto per indizi, un collegamento quale quello suggerito non mi è stato ancora possibile rintracciare, anche se nella cultura locale, almeno a livello pittorico e risalendo al 1300-1400, esiste questa dimensione del Cristo Pantocratore e esiste anche un'architettura di chiara influenza bizantina, quale si rintraccia nell'antica chiesa madre di Cerignola che risale ai primi del 1000. Ora, il collegamento fra l'elemento cromatico della porpora e la tunica del Cristo indubbiamente data ancora più indietro nel tempo, perché negli stessi Vangeli appunto c'è questo oscillare fra la tunica bianca e la tunica rossa, e anche su questa oscillazione sono possibili diverse interpretazioni. Quello che indubbiamente resta definito è il carattere eccezionale, il carattere unico di questa particolare dimensione cromatica che differenzia il personaggio che in quel modo è vestito. Questo sicuramente possiamo confermare.
Ma io vorrei domandare, dato che qui siamo in serie di domande, questa unicità che poi è ribadita nella prefazione di Émile Poulain,
sì.
Non mi sembra che sia vera, perché poi lei stesso dice che si trovano casi di Cristi rossi anche in altre due o tre sedi,
certo.
Menziona Ischitella, menziona non ricordo quali altri due casi,
certo.
Almeno. Allora perché dire unico? Perché
diciamo
parlare di unicità?
L'unicità deriva dalla completezza dei dettagli. Per esempio, anche rispetto al Cristo de Ucatenacciu di Sertene, vi sono delle differenze notevoli. Qui, per esempio, c'è un Cristo rosso con i guanti rossi, assolutamente impensabile in una realtà come quella di Cerignola. Anzi, se dobbiamo partire da questi indizi per arrivare a delle conclusioni, la presenza di questi guanti rossi che toccano il legno della croce o che mostrano rispetto nei riguardi del legno della croce in qualche maniera può fornire qualche sospetto di dimensione colta rispetto a questo tipo di rappresentazione. Laddove invece le nude mani del contadino di Cerignola che trasporta il legno della croce potrebbe persino dar luogo ad una lettura che non è tipicamente colta, quindi imposta dal clero in quanto tale, ma di origine arcaica, naturalmente dando alla giustificazione arcaica dei contenuti molto limitati, cioè voglio dire, da un punto di vista della tradizione orale, sicuramente andiamo indietro nel tempo almeno fino a 2 secoli fa, perché io ho conosciuto la bisnonna dello russo, il quale diceva che suo nonno faceva il Cristo rosso, questo diversi così, anni fa.
Lo diceva lui o lo diceva la bisnonna?
No, lo diceva la bisnonna.
La bisnonna.
Ah. Sì.
Quindi diciamo che calcolando un attimo,
sì, sì, sì.
Ecco,
d'accordo,
sicuramente
d'accordo.
Più indietro non vado, più indietro non vado.
L'idea di Capizzi non è mica male.
Sì, non è mica male, però vorrei tener conto anche di una dimensione che è storicamente già definita nei testi evangelici, cioè questa doppia valenza del bianco e del rosso.
Il bianco che è anche simbolo di morte.
Certo.
Ci sono altre questioni? Ci sono altri problemi? Enrica, Sacca, avete cose da domandare? Ho visto che c'era De Spirito anche in aula prima o...
Sì, devi... c'è ancora.
C'è ancora.
Anche soltanto sono state dette tante cose. Al limite mi... non lo domando, ma lo lascio così. Per esempio, non c'è spargimento di sangue in questa processione, non che io lo vorrei, però...
Mi piacerebbe,
quelli di Guardia San Tramonte.
Di una sera terenese.
Una sera terenese.
Sì, la sera terenese era San Tramonte. È un altro elemento che noto, che forse qui vedrei particolare, perché non mi sembra tanto, tanto singolare questo tipo di manifestazione, il silenzio, non so se il cantaco non è più grosso perché è occupato a fare altre cose, ma la partecipazione degli altri professionali che sono di che tipo è, cioè se viene espressa attraverso questo canto che ripeto in altri è abbastanza significativo, ecco, questo così arrivato molto evidente. Poi per il rosso, il bianco, cioè, per esempio abbiamo notato tutti che Gesù Cristo celeste nell'iconografia diciamo liturgica, né in quella popolare ancora pare che non sia fatta ancora. E per quanto riguarda il bianco, non so se è stato detto un momento fa, credo che se anche lì bisogna trovare un topos evangelico, il bianco poi ha una simbolica per quanto riguarda la devianza, la pazzia. Infatti quando fu mandato da Erode Gesù, gli fu posto invece una veste bianca. Vorrei domandare a te appunto se nella cultura ebraica il bianco ha questa valenza oppure no.
Guarda, la cultura ebraica, gli ebrei si erano facili, le muove essere di me, ma ci sono notizie che vengono ad essere anche soprattutto sul canale che parlano del bianco come colore giusto, bianco come colore giusto, il mantello bianco come colore giusto. Poi durante il Medioevo si prende il nero per colore di lutto, fino al punto che ci deve essere un decreto sinodale, non ricordo quale sinodo, che dice se gli ebrei hanno il lutto non possono prendere il nero perché il nero è il colore cristiano.
cioè c'è una riserva personale, una proprietà personale dei colori di lutto, e da quell'epoca gli ebrei, quando vedono il lutto, vestono di scuro e strappano la veste, no? Strappano il vestito, non si fanno la barba, non si tagliano i capelli, che è una cosa molto comoda per un ebreo, con i prezzi attuali costano i barbieri, io la posso dire, capito?
Nella Chiesa ortodossa orientale il colore del lutto è il bianco.
Il bianco, nella Chiesa ortodossa orientale il colore del lutto è bianco.
Prego, Consuelo Corradi.
Io volevo dare uno spunto più sociologico del libro, che forse è stato trascurato in questa sede, ed è il tentativo di, anzi l'ipotesi sociologica del libro è quella di esplorare attraverso la memoria individuale i quadri della memoria collettiva e attraverso questa esplorazione ritrovare non la discontinuità, bensì la continuità tra il momento della festa e il momento della vita quotidiana di questi Cristi rossi. Ecco, io credo che proprio nella multidisciplinarità del libro è importante tenere presente che c'è anche questa ipotesi sociologica che tiene insieme l'analisi della festa, la raccolta delle storie di vita, delle biografie individuali e anche un tentativo di collegare questi due momenti attraverso una esplorazione più propriamente sociologica. Forse l'autore vorrà dire qualche cosa al riguardo nelle sue osservazioni conclusive.
Ti ringraziamo, Consuelo. Ci sono altri interventi?
Vorrei chiedere io una cosa in particolare al professor Cipriani, cioè se è possibile dalle informazioni da lui ricevute in sede, non in questa sede ovviamente, ma a Cerignola, riscontrare una consapevolezza tra la cittadinanza, tra i partecipanti alla cerimonia, di un valore, di un significato dato, attribuito alla festa, che io collego con quanto ha detto poco fa di Nola, che vede nelle cerimonie di questo genere una identificazione tra il proletariato, diciamo, dei nostri paesi del sud e la figura del Cristo come esponente e simbolo di sofferenza, diciamo, no? Però Di Nola ne ha fatto un discorso generale relativo al sud o al proletariato e quindi alle plebi che hanno sofferto o che hanno esperienze gravi, dolorose e perenni. Ora io domando invece se si può riscontrare la presenza di una consapevolezza di identità non tanto genericamente meridionale e quindi di carattere sociale, ma di carattere campanilistico, voglio dire, cioè dire il fatto di avere una cerimonia così caratterizzata, a suo modo in un certo senso unica, almeno rispetto a quelle degli altri paesi circonvicini, non sia visto come un segno, un carattere, un marchio di identità, questa domanda si giustifica perché io ho in altri casi, precisamente, che so io, proprio a Guardia San Framondi, di fronte a quella cerimonia tutta particolare di cui si è ampiamente detto e parlato, così ambivalente, scandalosa per certi versi, perché questo rituale di sangue è terribile e io ho riscontrato gente che lo criticava aspramente dal punto di vista della modernità, della visione moderna della vita. Come ho sentito giovani che dicevano: come si può permettere ancora oggi, 1985-86, adesso non ricordo che anno era, in Italia un rituale così barbarico, no?
Posso dire un attimo che io mi ricordo il sacerdote che, dando la benedizione e aprendo questa cerimonia, spiegava che si trattava di un tributo di virilità e di sangue dato alla Vergine Maria.
Bene, ognuno la vede a modo suo, ovviamente. Ora però, dall'altra parte, alcuni altri dicevano, no, questa è la nostra festa, guai a chi ce la tocca. Infatti durante il fascismo, quando cercarono di debellarla, di eliminarla o di proibirla, ci furono delle rivolte e cose di questo. Ogni paese, ecco perché parlo di campanile e di campanilismo, vuole conservare o addirittura incrementare in questi ultimi tempi la propria festa che caratterizza il paese, perché là ci si ritrova come segno di identità, tant'è vero che spesso queste feste sono occasioni importanti di ritorno degli emigrati. Ora, c'è questa possibilità o non? C'è questo significato, o no?
Ci sono altri interventi? Allora forse io proporrei che il professor Cipriani risponda a queste due ultime domande e osservazioni e conclude.
Dunque, io mi trovo letteralmente posto in angolo, per usare un termine pugilistico. Spero adesso di riportare le sorti dell'incontro almeno in pareggio, poi i giudici attribuiranno i vari punteggi. E vorrei partire proprio dalla ultima richiesta di Lanternari. Ecco, io devo essere molto sincero rispetto a quella che è la mia percezione di questo lavoro e anche rispetto a quella che è la percezione della gente del luogo rispetto a questa indagine. Non nego che da parte mia molti degli aspetti trattati siano stati ampiamente enfatizzati. Però questa enfatizzazione, voglio dire, non è un tentativo di mistificazione rispetto ai reali contenuti della celebrazione. È invece un approccio che dovrebbe in qualche maniera cercare di evidenziare degli aspetti che, nonostante l'usura del tempo, tuttavia permangono e che dunque non sono assolutamente derisivi. Che cosa intendo dire? Intendo dire che probabilmente non tutti gli abitanti di Cerignola hanno questa sensazione, quale appunto si può ricavare dalla lettura di questo testo. Anche perché la stessa analisi prossemica, dunque dell'uso dello spazio all'interno della situazione processionale o anche all'interno di coloro che assistono ai vari momenti, consente di utilizzare certi risultati anche in chiave di stratificazione sociale. Detto altrimenti, a me risulta molto utile la distinzione fra un simbolismo collettivo e un simbolismo sociale. In che senso? Nel senso che indubbiamente la comunità di Cerignola si riconosce a livello di simbolo sociale in questo Cristo Rosso, anche se non lo esalta al punto tale di farne in qualche maniera una sorta di punto di riferimento essenziale per la propria dimensione comunitaria. Ma nello stesso tempo vorrei insistere sul fatto che esiste un rinvio di tipo collettivo, collettivo nel senso più stretto del termine, cioè di classe, nel senso dunque che indubbiamente, e qui c'è tutta una serie di interviste che lo testimoniano, il Cristo Rosso è visto come Cristo del popolo, per altri è visto come una espressione di quella che è la situazione genericamente interclassista della Chiesa. Quindi allora anche da questo punto di vista il Cristo Rosso diventa una sorta di cartina di tornasole per andare a guardare la presenza delle classi sociali in quella che è la realtà di Cerignola. Realtà che indubbiamente vive questo momento come momento festivo, cioè il venerdì notte con l'uscita del Cristo morto, altro che momento funebre, altro che funerale, è un momento festivo. Credo che sia l'unica occasione durante tutto l'anno in cui effettivamente la maggioranza del paese esce fuori di casa a mezzanotte per di più, al di fuori del momento della festa patronale, perché anche nella festa patronale c'è il massimo di partecipazione durante la processione alle 8 di sera, ma ben pochi proseguono oltre la mezzanotte. Ebbene, il caso del Cristo morto in qualche maniera diventa una verifica di questo assunto, anche se, devo dire, proprio la processione del Cristo morto è quella che ha una dimensione più sociale a livello simbolico che non collettiva. Allora, se vogliamo parlare di rinvio collettivo, forse dobbiamo riferirci alle processioni del giovedì sera o del venerdì mattina, quando per esempio il percorso tocca le zone più proletarie del paese. È stato chiesto di intervenire sul tema della continuità tra festivo e quotidiano, indubbiamente, anche perché se noi facessimo un'analisi semplicemente statistica di quelli che sono i gesti del quotidiano rispetto a quelli che sono i gesti del festivo, probabilmente troveremmo più convergenze che non divergenze. Ma soprattutto quello che sembra convincere di più è la non soluzione fra quello che è il comportamento giorno per giorno e quello che è l'atteggiamento, quella che è la drammatizzazione al momento della rappresentazione, soprattutto da parte del Cristo Rosso. Sul tema della valenza del bianco, beh, molte sono le altre letture possibili, io vorrei aggiungere un'altra che forse varrebbe la pena di recuperare, il bianco come elemento sacrificale, il candidato che è anche però la vittima, che è anche colui che si carica di quelle che sono le colpe magari degli altri. Per quanto concerne il silenzio, vi è un tentativo, mi si permetta un po' l'innovazione linguistica, di studio scientifico del silenzio, tant'è che parlo di un termine nuovo, quale quello di zigologia, dal greco siughe come silenzio, quindi analisi del silenzio. Vi sono anche degli interventi, degli intervistati che danno delle annotazioni, ma il discorso, per mancanza anche di studi in materia più specifici, non va al di là di qualche osservazione fugace. È noto o è ignoto questo Cristo Rosso? Beh, diciamo che un po' il libro ha svelato l'identità di questi Cristi Rossi, però d'altro canto teniamo conto che il libro è un prodotto colto che non ha una larga circolazione e quindi diciamo che in larga misura i Cristi Rossi di Cerniola continueranno a restare ignoti. Allora possiamo dire che una certa realtà familiare, una certa realtà di confraternita sa chi è il Cristo Rosso, ma diciamo che la maggioranza, di là di 10, 20, 30 o 40 che hanno maggiori contatti con questo personaggio, sono pressoché in una situazione di non conoscenza. Ultime tre osservazioni. La prima, sempre in riferimento alla possibile identificazione del Cristo Rosso con Di Vittorio, vorrei qui citare quella che è una tradizione orale del posto, soprattutto presente nella comunità valdese di Cerignola. Di Vittorio ha militato, quando era giovane, fra i valdesi di Cerignola, quindi c'è già una dimensione religiosa a monte di quella che sarà poi un'esperienza politica portata avanti con tutte le conseguenze che da questa derivano. Di Nola accennava al Risus Pascalis che dà inizio alla festa di Pasqua. Ecco, c'è la tradizione è che per esempio non si possa ancora godere e utilizzare di quelli che sono gli elementi caratteristici della festa fin quando non arriva ad esempio il sacerdote a benedire casa. Solo allora si possono toccare i dolci che sono stati preparati durante tutta
questo
la settimana.
Più però, sì,
voglio dire, è una conferma ulteriore dell'inizio del che viene dato appunto dalla figura carismatica, sia pure formalmente carismatica, del ministro religioso. Un'ultima considerazione mi pare di dover fare, purtroppo quando questo testo era finito usciva un testo altrettanto interessante, credo, quale quello di Piero Camporesi sul sugo della vita. E devo dire che purtroppo devo lamentare di non aver avuto tutta una serie di stimoli, quali quelli di Camporesi e quali quelli, se mi permettete, di questa sera, grazie a coloro che hanno partecipato a questo incontro.
Allora, ringraziamo molto, forse volete aggiungere
io
qualcosa?
Io dico solo alleluia.
Allora, ringraziamo.
Sì, sono stato al concorso stamattina.